Chi ha bisogno si guarda come organizzarsi. Il banco del formaggio di solito è accanto alla collegiata, se ha bisogno del formaggio ti ci porto io.
Ah, questa è la risposta sul mercato che ha fatto Sarri oggi in conferenza, eh. Ha deviato tutto quanto, non vuole parlare di mercato, fa ridere, vabbè. Allora, poi dopo parliamo perché ci sono altri passaggi che vi faremo sentire sia di Sarri che di Pioli. Però adesso è il momento di dare intanto, insieme a Stefano Impallomeni, arrivano già domande, Stefano, te lo dico,
Ma noi non siamo esperti di diritto.
No,
eh?
Noi no, sportivo. noi zero, possiamo soltanto rigirare qualche curiosità,
curiosi,
ce l'ho, qualche curiosità ce l'ho anche io. Allora, do il buon pomeriggio all'amico, nonché avvocato, Carlo Rombola. Ah, ciao Carlo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio.
Ciao Carlo.
Buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ciao Carlo, ben trovato. Allora Carlo, senti, io vorrei partire, non so se Stefano c'è la prima, se no vado dritto.
Ma io ce n'ho...
Vai.
Io sono curioso di sapere, Carlo, come mai i 15, cioè c'è stata la richiesta, chi ne ha fatto la richiesta di 9 punti di penalizzazione e poi dopo in sentenza addirittura a 15. Io non ho sentito da nessuna parte perché, cioè tu lo sai, ti sei fatto un'idea del perché di questo quasi raddoppio.
Le motivazioni devono uscire tra 10 giorni.
Però ti sei fatto un'idea... Allora, cioè di solito la richiesta è più di oltre, invece voglio dire, la Corte Federale d'Appello è andata giù forte, pesante.
Sì, sì, in effetti è una situazione abbastanza anomala. Ecco, io prima di rispondere a questa domanda farei una premessa che vale per questa e tutte le altre domande che arriveranno oggi pomeriggio. Nessuno, io per primo, ha oggi la verità in tasca. Ci sono diversi, tanti tasselli di un puzzle molto... corposo e intricato che devono ancora venire alla luce. Quindi l'analisi che noi tutti professionisti del diritto inclusi possiamo fare è un'analisi monca, un'analisi se vogliamo interpretativa.
Certo.
Quindi tutto ciò io dirò è un qualcosa che posso desumere dalla mia esperienza.
Hai fatto bene a fare questa premessa, bravo, Carlo, perché bravo, la gente a volte, anzi spesso, ascolta soltanto se stessa, ascolta
esatto.
Quello
e
che
in un momento come questo io credo che sia la cosa peggiore da fare, e lo dico sia per gli addetti ai lavori che per i professionisti che per tutti coloro che si pelagano in questi discorsi, è farsi condizionare dalle simpatie o antipatie sportive, perché è proprio il modo peggiore di avvicinarsi ad argomenti così delicati come la giustizia sportiva in questo caso.
Bene, bene, questa premessa giustissima, Carlo. Allora andiamo avanti, perché guarda, stanno arrivando anche audio, quindi io vorrei veramente sfruttare il tempo.
Domanda di Stefano.
Vai.
Esatto, torno alla domanda di Stefano. Perché da 9 punti si è arrivati a 15 punti? Io immagino che i giudici della Corte d'Appello federale abbiano individuato nella condotta della Juventus un qualcosa di talmente grave che meritasse una punizione ulteriore rispetto a quella richiesta dalla procura. Se vogliamo, questo è un giudizio che non sconfessa tanto quanto sostenuto dalla difesa, quindi della Juventus. Ma se vogliamo, va oltre e quindi non si allinea del tutto neanche alle richieste della procura. Quindi sono... È una decisione abbastanza anomala e che io ritengo, immagino che sarà esplicitata, sviluppata in sede di motivazione.
Allora, chiedo una cosa io, le plusvalenze, siccome si parla solo delle plusvalenze, la questione qui è la plusvalenza in sé, ti chiedo, in modo così cerchiamo di essere chiari, o come la plusvalenza poi è stata utilizzata?
Allora, qui la questione non riguarda la plusvalenza in sé, perché la plusvalenza, che diciamolo a caratteri cubitali, non è un qualcosa di illecito, non è un qualcosa che va contro la legge sportiva. È uno strumento che le società utilizzano per... far quadrare i conti, ok? Detto questo, se una operazione come quelle, come per appunto la plusvalenza, è diciamo così artefatta o non eseguita correttamente, o peggio eseguita non ad hoc, con in maniera intenzionale e quindi dolosa, allora diventa una condotta sanzionabile. Tanto più se questi comportamenti sono reiterati e integrano una sorta di condotta sistematica che poi viene portata, come in questo caso, al vaglio delle autorità sportive.
Quindi non è, appunto, lo spieghiamo, non è il discorso della plusvalenza illecita. La plusvalenza è lecita, poi dipende come viene, appunto, poi successivamente utilizzata, e se diventa un sistema giusto, che corre.
Allora, è molto semplice, se è fittizio, è reale.
È questa il punto.
La plusvalenza non solo è lecita, ma diciamo che è anche uno strumento reso quasi necessario da quando è stato introdotto il fair play finanziario nel 2008. Quindi diciamo che le società di calcio, per far quadrare i conti, hanno bisogno di mettere a bilancio delle operazioni come quelle della
Se è concreta, è reale, è legale, è lecita, anzi è un mezzo enorme per rigenerarsi, per autofinanziarsi, per rilanciarsi, perché se io compro Marco a 10 lo rivendo a 40, ho fatto più 30, mi fa un campionato strepitoso, l'Atalanta per esempio, adesso non per citare, però ci sono club che hanno fatto così e hanno
dipende dall'utilizio,
prego.
Ma una delle abilità imprenditoriali a livello calcistico è proprio quella di riuscire a comprare e vendere dei calciatori realizzando questi plus da scrivere poi a bilancio, quindi vuol dire non c'è niente di male.
Senti Carlo, invece ho un'altra curiosità legata al fatto della, cioè molta gente si è chiesta del perché di questa tempistica, cioè un po' al di là che sia stata una penalizzazione, una sanzione senza precedenti, 15 punti in corsa, in campionato alla 19ª giornata, insomma.
Questa celerità,
questa velocità. Vogliamo spiegarlo alla gente che ci ascolta, cioè la flettività della pena, il procedimento sportivo, i tempi.
Allora,
c'è e poi dopo chiudo. C'è una possibilità anche di una possibile riforma, cioè tra giustizia ordinaria e sportiva. Se lo puoi spiegare bene, perché alla fine un po' questo colpisce, perché è stato veramente un colpo incredibile per i tifosi della Juventus, ma anche per il campionato, la regolarità del campionato, perché insomma di fatto togli fuori una squadra che parteciperà non so con quanti stimoli e motivazioni, con tutte le difficoltà del caso, fino alla fine del campionato.
Avvocato.
Esatto, allora andiamo con ordine. La celerità è uno dei principi cardine della giustizia sportiva, nel senso perché proprio perché riguardano fatti di campo e che riguardano tornei in corso, allora ai giudici dello sport viene richiesto espressamente di decidere in un lasso di tempo molto più breve rispetto alla giustizia ordinaria. In questo caso le risultanze processuali, il materiale istruttorio, diciamo, del processo sportivo, però, vengono prese in toto, direi, dal lavoro della giustizia ordinaria, della Procura della Repubblica, che con strumenti molto più potenti, invasivi, di quelli di cui dispone la giustizia sportiva, legacy intercettazioni, è riuscita a raccogliere del materiale sufficiente per procedere in sede ordinaria, e di conseguenza con questi fatti nuovi che hanno causato un po' la riapertura del processo d'appello, a creare un nuovo processo e dunque un nuovo giudizio in sede sportiva. L'afflittività della pena, che come dice la stessa parola è idonea a creare un un danno, chiamiamolo impropriamente così, all'incolpato, perché così si chiama nel processo sportivo, è data dalla particolare gravità della condotta di cui si è discusso. E per questo i 15 punti che sono stati stabiliti come pena vengono scontati a campionato in corso. Se vi state domandando perché queste intercettazioni hanno riguardato soltanto la Juve, perché questo processo ha riguardato soltanto la Juve, e la risposta sta in quello che abbiamo detto in apertura, ovvero sia le indagini sono state fatte, sono emerse per ora soltanto nei confronti della Juventus, ma non tanto in sede sportiva quanto in sede ordinaria. Quello che ha fatto la Procura federale è semplicemente prendere atto di indagini che sono partite da un piano diverso, ovvero sia il piano ordinario.
Ho capito.
Cioè, se la federazione, per spiegarlo meglio, Carlo, se la federazione non avesse avuto questa documentazione da parte della Procura della Repubblica di Torino,
non ci sarebbe stato.
Ci sarebbe stato il ne bis in idem, giusto? Cioè, non esatto. Si può processare per esatto. due volte esatto. per lo stesso
esatto.
reato.
Esatto. Quindi, questo e, quindi già rispondiamo.
E allora c'è da fare un'ulteriore domanda, un'altra curiosità.
Vai.
Carlo, che cosa bisogna aspettarci? Cioè, che cosa possiamo aspettarci adesso? Un effetto domino? C'è la possibilità da parte di tutte di alcune procure importanti della Repubblica.
Mi sembra che chi ne si stia muovendo in questo senso.
No, non lo so, io lo chiedo, non sapendo allora, niente. Cioè, nel senso, se tanto ogni tanto è la Juventus sarà la sola colpevole di questa cosa qui, oppure a cascata potremmo avere delle sorprese e praticamente il campione italiano potrebbe subire una rivoluzione in questo senso, anche a livello di classifica, di eventuali penalizzazioni, sanzioni, eccetera.
Io giudico con gli elementi che ho, e voi da giornalisti ne sapete molto più di me, però io vado a memoria, no? E io ricordo che di questa indagine Prisma se ne parla da mesi, se non da anni. Quindi mi viene da osservare che tutto ciò che ha riguardato la Juve in questi giorni ha substrato abbastanza in là col tempo. Cioè, tutto ciò che è stato in questa settimana di valutazione della giustizia sportiva deriva da indagini ben radicate nel tempo. Quindi, per andare a valutare, scoprire delle condotte simili che potrebbero in astratto interessare altre società rispetto alla Juve, mi aspetto un'indagine altrettanto corposa. Quindi, per tornare alla vostra domanda, io in questo momento non riesco a vedere una situazione simile o ugualmente grave per altre società, ma semplicemente perché non c'è stata data notizia di ulteriori indagini. Magari adesso, in questo momento che stiamo parlando, ci sono gli inquirenti che stanno indagando, ma magari non ce lo dicono perché c'è il segreto istruttore. Cioè, nel senso, può essere qualunque cosa, certo. A questo punto. Per adesso le risultanze processuali ci dicono che c'è stata una società interessata in maniera preponderante e altre in maniera che potremmo definire episodica. E anche qui io vedo una sorta di giustificazione nella disparità di trattamento che tutti abbiamo visto e abbiamo riconosciuto.
Disparità di trattamento rispetto alla Juventus, perdonami.
No, perché diciamo quella domanda che magari riecheggia in questi giorni, perché la Juventus sì e le altre società che hanno fatto affari con la Juventus no. E allora io rispondo.
Ma sempre... Carlo, perdonami, no, perché 14.000 pagine sono arrivate alla Procura di Torino e esatto, sotto le lettere di ingrandimento c'era la Juventus, non c'erano le altre.
Esatto.
Se fosse arrivata la Procura adesso di Pisa oppure la Procura di... sarebbe stato diverso, per chi ne è. chi ne legge una cosa dice vabbè, qui.
Certo, certo. Allora, Carlo, qui dicono quanto ci hanno messo i giudici federali a studiare 14.000 pagine dell'inchiesta penale, quindi di tempistica. Poi ti chiedono ancora, aspetta che sono delle domande lunghissime, quindi cerco di fare una sintesi. Andrebbe sottolineato che non è stata sanzionata una plusvalenza, ma un sistema delle plusvalenze, cioè una società che basava i propri, ma è quello che ha detto prima Carlo, i propri programmi finanziari su una lunga serie, circa 70 di operazioni che non sono reali. In più che le intercettazioni hanno confermato questo, ovvero che i dirigenti programmavano scambi, lui dice fasulli, addirittura con le X al posto dei nomi per ripianare i conti. Ecco, ti chiedo, alcune intercettazioni, ne parlavo prima con Stefano, sembrano veramente quasi delle confessioni, e queste qua hanno inciso molto. Carlo, ti chiedo.
Sì, diciamo che un'intercettazione a questi livelli è stata un po' considerata come la pistola fumante, diciamo, con riferimento alla Juventus. Però anche qui non una intercettazione, io immagino che la procura si sia basata su diverse intercettazioni che poi hanno contribuito a formare tutto un impianto accusatorio che ripeto, è stato addirittura considerato non adeguato dalla Corte d'Appello. Prova ne è che sono stati dati che è stata data una pena maggiore di quella richiesta.
Ascolta, un'altra sottolineatura di un ascoltatore, poi non so se Stefano ha anche un'altra domanda. Allora, l'avvocato ritiene, quindi ti fanno questa domanda, che in un'unica udienza di qualche ora si possa contemporaneamente decidere, uno, se una precedente assoluzione è revocabile, due, se un club solo è condannabile e gli altri no, tre, quantificare la pena in base pure alla classifica, tempistica assimilabile alla giustizia iraniana, addirittura scrive.
Però l'udienza, voi dovete immaginare che non è un momento in cui si fanno tutte queste cose. Esatto. All'interno dell'udienza è un appuntamento che viene dato dalle parti in causa, quindi da avvocati, procura, giudici sportivi, nella quale vengono sviluppati e in qualche modo, amplificati, sostenuti dei ragionamenti, delle valutazioni che hanno dietro ore, giorni, settimane, mesi di lavoro, e che in quell'udienza vengono, per così dire, ratificati, discussi. Dopodiché i giudici che decidono si prendono il loro tempo, in questo caso 10 giorni, per tendere delle motivazioni all'interno delle quali probabilmente ci illustreranno i ragionamenti che stanno dietro a una condanna di questo genere, e quindi questo. Ma l'udienza non è che in un'ora di udienza, che tra l'altro, certo, adesso vi confido un segreto, le udienze non durano neanche un'ora, molto spesso le udienze durano veramente molto 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 di meno, non è che in udienza si fanno tutte queste attività. L'udienza sì, in qualche modo è il momento dove tutte queste attività trovano il loro culmine.
Certo, perché vengono studiate prima, diciamolo in maniera proprio terra terra, per far capire, no? Non è che arrivano lì in udienza con tutti, guarda, adesso leggetevi sti 1400, non funziona così, spieghiamolo, no? Per chi ha avuto la possibilità, tu sì, da sempre Carlo, io in passato, frequentare i tribunali, non funziona così, cioè non è che arrivi quel giorno, ecco, guarda, io ho la causa con Impallomeni, gli porto 1400 pagine, adesso se li studi in un'ora, non è così, no?
Aggiungo che la giustizia sportiva non sfugge all'applicazione di determinati principi che hanno fondamento costituzionale e che valgono anche per il diritto sportivo, quindi il principio del giusto processo, quindi il principio del contraddittorio, nulla pena sine lege, cioè nel senso, potrei continuare all'infinito, cioè voglio dire che vorrei tranquillizzare in questo senso gli spettatori, perché devono sapere che anche il processo sportivo deve sottostare a delle regole costituzionali che disciplinano i processi tanto ordinari quanto sportivi.
L'ultima domanda che ti fa un ascoltatore che racchiude più di uno, dice: ma come mai le altre procure non si muovono? Perché si è mossa solo quella di Torino, mentre quella di Milano, Roma e Napoli, qualcuno scrive, sono in ferie permanenti?
Allora, questa è una domanda in effetti alla quale, insomma, confesso che so di non sapere, nel senso, io non ho idea, perché altrove in Italia non ci siano state indagini su questo tipo di condotte. Le cose sono due: o come dire, non si sono ravvisate in altri club dei comportamenti neanche lontanamente paragonabili a quelli messi in atto dalla società Juventus, oppure evidentemente non sono stati scoperti. Non c'è una terza possibilità, sono queste due. Quindi ognuno tragga le conclusioni che vuole, però per adesso noi ci troviamo a dover dibattere sul materiale che è stato posto alla nostra attenzione a questo punto dall'attività inquirente della magistratura di Torino, in questo caso.
Stefano, c'hai ancora qualche altra domanda?
Insieme a Carlo forse possiamo analizzare che c'è una forma, un po' un cortocircuito tra, ma sempre è stato così, insomma, gli avevo fatto prima la domanda ma mi ha risposto, forse se ne era dimenticato perché doveva analizzare, cioè se si può pensare a delle riforme, cioè tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento, cioè voglio dire la giustizia ordinaria e quella sportiva vanno su due binari a due velocità differenti.
Sì, sì.
E quindi voglio dire adesso con tutto il diciamo con la benevolenza, l'accortezza, la cautela che richiede questo caso, io è stata condannata e questo comporta un assist decisivo per il processo che si dovrà celebrare in sede ordinaria. Cioè, no. IPM, allora, questo è un assist ai PM per quanto riguarda il processo ordinario, questo è un mio punto di vista. Poi dopo c'è da analizzare un'altra cosa e ti voglio chiedere questo, Carlo. Se lo puoi spiegare brevemente, la Juventus, le tappe, gli scenari. Avevamo detto insomma che la vicenda plusvalenze poteva essere, diciamo, la questione minore, no? Meno dolorosa. E invece abbiamo scoperto tutto il contrario, 15 punti di penalizzazione. Pensiamo che la manovra stipendi, poi Nyon, tutto quanto quello che comporta, fair play, staremo a vedere. Insomma, il danno d'immagine per il calcio italiano e per la Juventus stessa è colossale, gigantesco. Se tanto mi dà tanto, buongiorno si vede dal mattino, 15 punti di penalizzazione sono un'enormità. Allora, mettiamoci nei panni del tifoso juventino, perché sennò sembriamo come i matti che parliamo da soli e ci ascoltiamo da soli. Io credo che ci sia una grande fetta di tifoseria in Italia, non so quantificare quanti, ma sono milioni e milioni di tifosi bianconeri che, per carità, non è che devono gridare al complotto, magari possono anche giudicare in una certa maniera l'operato che è stato dalla dirigenza, eccetera, eccetera. Però quello che voglio dire adesso, che cosa, cioè, se c'è uno spiraglio, Carlo, una piccola luce, mettiamoci dalla parte della vittima, insomma, la Juventus.
Qual è?
Collegio di garanzia, abbiamo detto, del CONI, non si può esprimere, cioè non può ridurre la penalizzazione. Questo
la può togliere o confermare.
Ma togliere, vado proprio su, o uno o due, non ci può uscire.
Non ci può uscire l'X,
esatto. Allora, qualora dovesse essere annullata, no, per vizio di forma, eccetera, eccetera, puoi spiegare a noi e agli ascoltatori meglio, Carlo, che cosa poi comporta tecnicamente l'annullamento? Cioè, l'annullamento è partita finita, chiusa, alla Juve magari verranno restituiti 15 punti, oppure bisognerà rifare il processo di nuovo da capo?
No, se il collegio di garanzia dirà che la pena deve essere annullata, sarà una decisione, sarà revocata, insomma, e i punti torneranno alla Juventus.
E finisce lì?
Finisce lì, si tratta di una corte dell'ultimo grado di giudizio che è un po' paragonabile.
Perfetto,
alla
Cassazione, no, perché avevo sentito che poteva rifarsi da capo tutto il procedimento, il processo, cioè, invece no, annullamento, la Juve riprende i 15 punti e capitolo chiuso?
Sì. Questo sarebbe, sì,
e qualora non avvenisse, che cosa c'è? Il TAR e il Consiglio di Stato? Quali sono le strade? Sì. Cioè, possiamo far capire magari a chi è tifoso della Juventus, dice io adesso sono disperato, 15 punti, ma arriva la manovra, supponiamo, si prende un'altra legnata, ma arriva quell'altra, cioè è come un topo in trappola o c'è qualche via di fuga?
No, sì, le vie di fuga ci potrebbero tranquillamente essere, si va dal collegio di garanzia al TAR, se la Juventus non ottenesse riscontro positivo dal collegio di garanzia, potrebbe il condizionale d'obbligo ricorrere al TAR e poi al Consiglio di Stato, che andrebbe a giudicare del processo.
E il TAR che cosa potrebbe fare in caso? Adesso cerchiamo di volare un po' con la fantasia, stiamo facendo delle ipotesi.
Rimescolare le carte.
Può bloccare anche il campionato?
Ritornare al punto di partenza.
Potrebbe bloccare anche il campionato?
No, bloccare il campionato.
Inficiare la validità del campionato?
No,
la
regola... no.
Perfetto, questo, no, per sapere, perché io non so e la gente non sa. Bisogna fare anche domande stupide, allora, però.
Diciamo, no,
risposte
diciamo
intelligenti,
che,
scusami, perdona.
Diciamo, no, scherzi. Allora, in realtà prima tu hai fatto una domanda che nel mare magnum di domande mi era un attimino sfuggita con riferimento alla giustizia sportiva. Io credo che adesso, non per difendere la categoria, ma che il sistema della giustizia sportiva stia facendo quello che è in suo potere. Noi ci troviamo davanti a un qualcosa di anomalo, un qualcosa di mai successo, un qualcosa a cui che valica i limiti dell'ordinario. Di conseguenza i giudici federali si trovano a dover giudicare di una questione, di una vicenda che rischia di, e già lo sta facendo, di sovvertire classifiche, di mandare in subbuglio delle società quotate in borsa, così come i suoi tifosi. Io credo che il grande lavoro della giustizia sportiva, che dipende dal lavoro della giustizia ordinaria, perché è così che nascono i processi di cui stiamo dibattendo oggi, è un lavoro che deve essere rispettato, che in questo momento storico si trova davanti a un qualcosa a cui si può dire non era neanche preparato dal punto di vista della gestione di un qualcosa di così importante, di così pesante. Per questo vi sto dicendo che a mio parere quello che sta accadendo è come dire, la riprova che il calcio italiano si sta trovando di fronte a
un bivio,
a un terremoto che lo sta colpendo a tutti i livelli, a livello di giustizia, a livello giudiziario, a livello gestionale, a livello organizzativo. Poi qualcuno parla di riscrivere le regole, di gestire diversamente questioni come quelle che stiamo affrontando in questo momento. Io non so se è la soluzione. Nessuno lo sa se è la soluzione, ma noi, come immaginatemi, come viene da fare un parallelo con la pandemia che ha investito tutti quanti tre anni fa, nessuno era preparato a reggere l'urto di un fatto così straordinario. In questo momento storico il calcio italiano si deve preparare a reggere l'urto di un evento parimenti straordinario, come quello della scoperta, gestione di condotte che secondo la giustizia sportiva non sono uniformi alla legge sportiva.
Bene Carlo, io mi devo fermare perché insomma siamo andati fuori praticamente ogni tempo, però insomma era anche giusto completare un po' il discorso. Chiudiamo con una battuta di un nostro ascoltatore che ti chiede di che colore è la cravatta oggi.
Ma guarda, sono senza cravatta, sono in camicia e giacca davanti al computer. Beh, del mio...
Allora sei neutrale, dai, facciamo così, la tu mia... sei neutrale.
Esatto.
Benissimo.
Esatto. No, guarda, su queste cose bisogna sempre mantenere...
Vabbè, facciamo pure una battuta, drammatizziamo, sennò qui veramente, dai. Infatti l'ascoltatore mette la faccina ridendo, insomma, quindi dai, ci sta
ragione,
tutto, dai. Carlo,
ragione.
Avvocato, ti ringrazio tanto, a presto e buon lavoro come sempre all'avvocato Carlo Rombolà. Stefano, ci fermiamo un attimo perché arrivano gli altri amici, proviamo a ripartire un po', perché abbiamo fatto un sacco di domande, insomma, eccetera, mi sembravano anche giuste. Assolutamente.
Si parla d'altro.
A tra poco.